Sono le 11, una buona giornata dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo di Pubblica, potete ascoltare i podcast andando sul sito di Radio Popolare, alla pagina Trasmissioni. Sul sito di Radio Popolare poi trovate soprattutto tutte le informazioni per acquistare i biglietti dell'Operazione Primavera che è in corso. I biglietti costano 2,50 euro, l'estrazione sarà il prossimo 4 aprile. Vi ricordo che quella dell'Operazione Primavera è una fonte di finanziamento della radio fondamentale, importante, per cui vi chiediamo di partecipare. Davanti ai nostri occhi si staglia sempre di più un mondo che sembra alla rovescia. È così? Forse? Ci mettiamo un punto di domanda per rendere la questione interlocutoria. Certo è che gli effetti delle prime settimane di Trump alla Casa Bianca confondono e per certi versi sono anche difficili da misurare. Ha scritto Paolo Mieli sul Corriere della Sera di ieri, domenica 23 febbraio, aperte le virgolette, ancora un altro piccolo passo e il 24 febbraio 2022 sarà ricordato nei libri di storia come il giorno in cui l'Ucraina invase la Russia e i carri armati mandati da Kiev si spinsero fino alle porte di Mosca, scrive Mieli. A questo punto potrebbe succedere tutto questo, senza alcun pudore, anzi con un incredibile capovolgimento di quel che realmente è accaduto, quella prima incredibile affermazione di Donald Trump che dice, aperte le virgolette, è sempre Mieli che scrive, Zelensky non avrebbe mai dovuto iniziare questa guerra. Nei prossimi giorni il presidente degli Stati Uniti poi, dice Mieli, potrebbe aggiungere che il 1 settembre del 1939 i polacchi aggredirono la Germania e che il 7 dicembre del 1941 gli americani affondarono la flotta giapponese. Si è aggiunta poi da parte di Trump, scrive Paolo Mieli, e di Elon Musk, una spudorata volontà di distruggere la figura di Zelensky, con espressioni che lasciano allibiti. Qui Mieli ne elenca alcune. Zelensky non ha in mano carte per poter negoziare. Non serve che il presidente ucraino sieda al tavolo delle trattative. Se fosse un leader amato indirebbe elezioni ancora. Non lo fa perché sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia il controllo di tutti i media locali. E poi il suo popolo lo disprezza. Va a chiudere Mieli questo passaggio del suo articolo di ieri sul Corriere della Sera dicendo, accompagnate a queste espressioni, oltretutto da complimenti perfino imbarazzanti nei confronti di Vladimir Putin, oltre che da incongrui mercanteggiamenti sulle cosiddette terre rare, insieme alla minaccia di sospensione del sistema Starlink, questo rende le parole incredibili usate dal presidente americano Trump incredibili e gravemente oltraggiose. Fine della citazione. È un mondo dunque alla rovescia o è qualcosa d'altro che ancora merita la ricerca di un nome? Certo è che l'era trumpiana, la Golden Age, come l'ha chiamata lo stesso capo della Casa Bianca, si porta dietro appunto dei capovolgimenti, come scriveva Paolo Mieli. All'Istituto di Studi di Politica Internazionale, ad esempio, il direttore Paolo Magri in questi giorni ha parlato di rivoluzione per descrivere l'esistente. Poi, a proposito sempre di capovolgimenti, possiamo ricordare che Trump è riuscito ad incitare alla violenza i suoi sostenitori, stiamo parlando di qualche anno fa, in occasione del 6 gennaio 2021, procurare l'assalto a Capitol Hill e allo stesso tempo, poi passato qualche anno, ripresentarsi alle presidenziali e vincere le elezioni. Come lo chiamiamo questo fatto? La storica Anna Foa sulla Stampa questa mattina vede il mondo rovesciarsi attraverso la lente di un nuovo scontro di civiltà. La vecchia idea vedeva da un lato l'Europa con le sue radici ebraico-cristiane, scrive Foa, dall'altra, come nemico mortale di questa Europa, c'era l'Islam. La nuova idea di scontro di civiltà che emerge, sostiene la storica, vede da un lato sempre l'Europa. Dall'altro però ci sono due imperi, uno russo e uno americano, cioè lo zar Putin e il monarca Trump, con i suoi valori opposti a quelli europei. Contro l'Europa si esalta il valore della forza, quello della ricchezza sproporzionata, quello del rifiuto della cultura e della scienza. Che cosa succede allora? Il mondo alla rovescia sembra un'esperienza destinata ad essere vissuta soprattutto in Europa, e pensate ai riferimenti che ci sono stati in quel discorso del vicepresidente americano Vance a Monaco una settimana fa. Ma lo stesso discorso di Meloni alla convention della destra americana qualche giorno fa, dove lì in quel discorso la Presidente del Consiglio italiana si è attribuita ripetutamente in diversi passaggi di quel discorso un inedito orgoglio europeo. Allora, qui ci fermiamo con le parole di questa lunga introduzione e qui io introduco i miei ospiti di questa mattina. Buongiorno e benvenuta Valentine Lomellini.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Storica all'Università di Padova, buongiorno e benvenuto anche al professor Marcello Flores.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Anche lui storico, ma all'Università di Siena. Allora, Lomellini e Flores, come possiamo interpretare questo mondo alla rovescia? Che cosa sta succedendo? Intanto proviamo a partire da un dato di base. C'è un rovesciamento e di quale mondo, secondo voi? Lomellini e poi Flores.
E per quanto mi concerne, io non credo che si tratti di un vero e proprio rovesciamento, nel senso che le radici di questa diversità quasi ontologica risalgono sinceramente non proprio all'oggi, ma tutto sommato già negli anni 70 noi vedevamo una divaricazione abbastanza importante tra quelli che erano i valori, diciamo, europei e quelli statunitensi. Quello che a mio avviso è avvenuto ora è l'esasperazione, diciamo, di questa distinzione e l'assottigliarsi sempre più evidente tra quella che è la dimensione pubblica e la dimensione così riservata, privata, per cui l'amministrazione Trump, che è, come dire, figlia della propria cultura politica, propone un discorso pubblico che in realtà assume dei toni che dovrebbero rimanere, come dire, quantomeno riservati, se non proprio non assumere uno spessore in termini generali. Ecco.
Professor Flores?
Ma io credo che il capovolgimento che Trump sta cercando di fare è un capovolgimento grosso, perché è il rinnegamento di tutta la politica estera americana dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente, che era fondata su un rapporto stretto, sia pure di superiorità, ma comunque stretto con l'Europa, che invece adesso è sotto attacco. Quello che bisognerà capire nei prossimi mesi soprattutto è quanto Trump ha la capacità di indirizzare su questa sua strategia in modo coerente ed estremo la propria politica, perché è ovvio che dopo un primo momento di sbalordimento, possiamo dire, stanno cominciando all'interno delle istituzioni americane a mostrarsi delle reazioni e delle resistenze, e soprattutto si tratterà di capire se l'Europa sarà in grado, in modo unitario o maggioritariamente unitario, di proporsi come con una visione alternativa che sia capace quindi di mettere in difficoltà queste posizioni di Trump, che sono frutto anche di prepotenza, ma al fondo anche è una prepotenza verbale che è un segno anche un po' di debolezza che lo stesso Trump ha.
Quello che vi chiedo adesso, Valentin Lomellini, Marcello Flores, è come dire, il sostegno che questa politica del presidente degli Stati Uniti Trump ha all'interno di quelle che la presidente del Consiglio Meloni chiamava le elite globaliste. Quello che sta accadendo oggi negli Stati Uniti, che ci fa vedere o intravedere un mondo alla rovescia a seconda delle tonalità dei ragionamenti, abbiamo sentito quello di Lomellini e quello di Flores che sono leggermente differenti, questa insistenza di Trump è dovuta ad una rottura dell'elite negli Stati Uniti, quella che teneva insieme i rappresentanti delle big tech, i rappresentanti di big pharma, i rappresentanti della finanza americana, fondamentale per qualsiasi probabilmente gioco di potere, e i rappresentanti della grande manifattura americana, pensiamo, anche se in via di difficoltà e di dismissione parziale, a quella dell'auto americana, ma non solo. Allora, si è consumata una frattura dentro quell'elite e da lì è nato questo mondo alla rovescia, oppure è qualcosa d'altro che lo sta generando? Professoressa Lomellini, torno da lei.
Io credo che si tratti soprattutto dell'esplicitazione di alcune delle linee, appunto, che sono state anche alla base della politica statunitense nel passato, perché se è vero, diciamo, che c'è sempre stata questa special partnership con l'Europa, la comunità economica europea prima, poi l'Unione Europea, è anche vero che voglio dire, nel 73 ad esempio l'annuncio dell'anno per l'Europa era sostanzialmente un disimpegno, anche l'annuncio di un disimpegno americano rispetto appunto alla dimensione delle armi, quindi in questo senso credo che esista un po' un'eredità di lungo periodo. E quello a cui ci troviamo ad assistere è sostanzialmente l'esplicitazione di un mondo multipolare in cui in realtà l'Unione Europea ha un ruolo ormai non più fondamentale se non, come dire, residuale. E quanto alle elite globaliste, senz'altro questo è un po' il tema, no? Quanto possano sostenere le boutade di Trump, che poi boutade non sono, perché rivestendo la posizione che riveste ovviamente le sue esternazioni vanno prese con serietà e con attenzione, ma il punto, secondo me, è la grande sfida anche per l'Europa, e sarà la grande sfida appunto del nuovo governo tedesco, è quello di mantenere il discorso nell'ambito della politica e non lasciarlo scivolare verso una dimensione che invece è altra rispetto alla politica e necessariamente, a mio avviso, dovrebbe rimanere altera appunto a questa dimensione.
Professoressa Lomellini, io intanto la saluto e la ringrazio perché so che ci deve lasciare, per cui sono arrivate.
Sì,
esatto, quindi non lasciamo aspettare troppo i suoi studenti. Grazie e buona giornata. A presto.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Valentin Lomellini, storica, insegna all'Università di Padova, ci sono i suoi studenti che la stanno aspettando. Professor Marcello Flores, a lei faccio la stessa domanda, cioè se quello che è venuto fuori in queste settimane, quella versione che abbiamo ascoltato anche in alcune citazioni del trumpismo di Trump, del suo vicepresidente Vance, è frutto di quale frattura dentro l'elite globalista, come la chiama Meloni, negli Stati Uniti? Si è rotto che cosa? Quale gioco ai vertici della società americana in questi mesi?
Beh, diciamo che si è rotto quel rapporto che c'era sempre stato tra repubblicani e democratici di una fedeltà bipartisan alle istituzioni e alla Costituzione. Nello stesso tempo però la politica di Trump in qualche modo si riallaccia a una onda lunga che c'è stata negli Stati Uniti a partire dalla possiamo dire dal Far West, dalla lotta per la frontiera sempre più verso ovest, l'idea cioè che si può e si deve fare da soli, che lo Stato e le istituzioni costituiscono o possono costituire un pericolo per la libera iniziativa e la possibilità di fare da sé compreso tenere le armi e usarle quando si ritiene opportuno, e che è il motivo anche per cui, oltre alle minacce, Trump ha trovato su questa base il favore delle grandi aziende tecnologiche che sono alla ricerca di una totale libertà e mancanza di regole per potersi evolvere e arricchire ancora di più. È un mondo che nella storia del populismo americano, un populismo di destra già dalla fine dell'Ottocento, era presente, che ora però per gli effetti, possiamo dire, percepiti come perversi della globalizzazione, sono diventati maggioritari e hanno conquistato anche settori di popolazione come la classe operaia e le classi medie, anche se non molto quelle più urbane, e che costituiscono quindi la forza che Trump oggi ha per poter provare a capovolgere, perché in questo caso si tratta di capovolgere, la politica della storia americana degli ultimi decenni.
In questo capovolgimento, professor Flores, ci sono anche le parole del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ormai diventate famose in quel suo intervento alla conferenza di Monaco di una settimana fa. Quelle parole che adesso ricito fanno emergere qual è l'idea che sta dietro quella divisione in buoni e cattivi, che appare per certi versi rovesciati, poi ognuno la può comprendere un po' come vuole. Leggo un passaggio di quell'intervento, professore, perché poi su quello le chiedo un commento. A memoria d'uomo, dice il vicepresidente degli Stati Uniti, di molti di voi in questa sala, si rivolge quasi puntando il dito a una serie di rappresentanti governativi del mondo delle imprese, dell'industria degli armamenti. Vance dice: a memoria d'uomo di molti di voi in questa sala, la guerra fredda ha messo i difensori della democrazia contro forze molto più tiranniche in questo continente. E considerate la parte di quella lotta che censurava i dissidenti, che chiudeva le chiese, che annullava le elezioni. Erano i buoni questi qui? Certamente no, dice Vance. E grazie a Dio hanno perso la guerra fredda. Hanno perso perché non hanno valutato né rispettato tutte le straordinarie benedizioni della libertà. La libertà di sorprendere, di sbagliare, di inventare, di costruire. Come si è visto, va a chiudere questo pezzo di ragionamento Vance, non si può imporre l'innovazione o la creatività, così come non si può imporre alle persone cosa pensare, cosa sentire o cosa credere. E noi crediamo che queste cose siano certamente collegate. Purtroppo, quando guardo all'Europa di oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della guerra fredda. Professore, sta mettendo in dubbio le basi di almeno 50 anni di storia, pensando appunto dagli anni 70 fino ad oggi, cioè che dentro il mondo di questa Europa unita, che è uscita poi dopo vincitrice dalla guerra fredda, qualcuno ci abbia creduto veramente di combattere quella guerra. Professor Flores.
Sì, sì, è una lettura totalmente diciamo falsa da un punto di vista storico e totalmente propagandistica dell'ultimo mezzo secolo, ma dietro questa fraseologia retorica non bisogna imporre, c'è invece la volontà di imporre precisamente qualcosa, e la volontà di imporre un neoimperialismo che si è visto nella minaccia fatta a Zelensky, all'Ucraina, di togliere Starlink se non firma immediatamente quell'accordo capestro sulle terre rare, che con grande dignità e fermezza Zelensky ha rifiutato, nello stesso tempo con un atteggiamento estremamente cauto e pragmatico rispetto agli insulti ricevuti da Trump, a cui non ha voluto rispondere. Vance è in qualche modo quello che teorizza meglio, perché è più colto sicuramente, il discorso strategico di Trump. In qualche modo quindi è la vera anima del trumpismo, che parla rispetto anche al futuro, in qualche modo è quello più pericoloso.
E a proposito, professore, qui andiamo a chiudere, le faccio ancora una domanda prima di salutarla. A proposito sempre appunto dei mondi dritti o rovesciati, osservati da più punti di vista, ce n'è sicuramente uno che balza agli occhi e che sembra veramente un mondo rovesciato, professor Flores, quello della nostra Presidente del Consiglio, della Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che appunto intervenendo a quella convention della destra repubblicana, soprattutto negli Stati Uniti, ha parlato di se stessa come europeista convinta ed europea profondamente convinta di essere tale, di essere europea, che devo dire è stato sorprendente per molti versi. In un discorso di un quarto d'ora, 20 minuti circa, soltanto una volta ha citato l'Italia e il fatto di essere italiana, poi per la gran parte di quel discorso è sempre stato l'orgoglio di essere europea a prevalere. Questo che cosa, e qui sembra un rovesciamento, no? Anche qua delle priorità, che cosa significa oggi rispondere, perché stava rispondendo anche poi al discorso del vicepresidente degli Stati Uniti Vance, rispondere a quel discorso del vicepresidente della Casa Bianca che attacca l'Europa dicendosi orgogliosamente europea? È una sfida? È manifestare un residuo di identità che non può essere quella italiana, ma deve stare in piedi un'identità europea, qualunque sia poi il modo che userà, che cercherà per sostanziarla, non lo so. Però ci vede anche qui dentro, professore, un rovesciamento, come dire, dell'ordine dei fattori che c'era stato finora?
Beh, io qui vedo soprattutto una risposta furba e contraddittoria. Furba perché questo richiamo di orgogliosa appartenenza all'Europa, quando l'Europa è stata attaccata così duramente, come ricordava lei, da Vance, sembra appunto di dire io mi candido a essere uno dei leader dell'Europa. Però nello stesso tempo l'Europa di cui lei parla è un'Europa che ha la stessa logica ideologica di Make America Great Again di Trump, e quindi è in qualche modo estremamente contraddittoria rispetto agli interessi che l'Europa sta cercando di rivendicare in questa fase difficile e che saranno portate avanti dal Macron che va oggi proprio negli Stati Uniti, da Starmer che ci andrà giovedì e che non è certo lei a poter rappresentare in questo momento.
Professor Flores, grazie per essere stato qui con me questa mattina, torneremo a risentirci più avanti. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
Buona giornata e a presto a Marcello Flores, storico, insegna all'Università di Siena. Visto che ci restano ancora un paio di minuti prima di chiudere la puntata di oggi di Pubblica, ve li cito questi due passaggi, questo passaggio in cui Meloni la settimana scorsa, due giorni fa, intervenendo alla convention della destra repubblicana negli Stati Uniti, parla del suo essere orgogliosa di essere europea. Due cose su questo aspetto le voglio dire, diceva Meloni, la prima, se molti di quelli che si sono indignati per le parole di Vance contro l'Europa avessero sfoderato lo stesso orgoglio quando l'Europa perdeva la sua autonomia strategica, legando la propria economia alla dipendenza da grandi autocrazie, o piuttosto quando i confini europei e il nostro stile di vita erano minacciati dall'immigrazione illegale di massa, oggi, dice Meloni, vivremmo in un'Europa più forte. La seconda citazione che vuole fare, riferimento che vuole fare all'orgoglio di europeista, questi concetti, quelli dell'Europa, non sono nuovi per molti di noi. Coraggiosi leader europei dicono queste cose da molto tempo, ci ricorda Meloni. Sono concetti che io stesso ho espressa più volte in passato, anche da questo palco, richiamando l'Europa a riscoprire la propria anima più vera e profonda. Così Giorgia Meloni. Beh, quello che abbiamo capito questa mattina anche dalle parole di Marcello Flores, di Valentin Lomellini, i due storici, è che ci sono molte ragioni per poter vedere appunto il mondo in qualche modo rovesciato, che perde alcuni suoi cardini e priorità. Quale sia il profilo poi del mondo rovesciato, la sua silhouette diventa un'operazione un po' più ardua, meno semplice, meno semplicistica di sicuro. Sono le 11:26 minuti, vi ricordo ancora dell'operazione primavera di Radio Popolare, e i biglietti potete acquistarli sul sito di Radio Popolare, potete venirli ad acquistare anche qua in sede, nelle iniziative della radio, ad esempio mercoledì quando saremo per tutto il giorno a Legnano. Vi ricordo che appunto l'operazione primavera di Radio Popolare è uno strumento, una fonte di finanziamento importantissima per Radio Popolare. 11:26, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo con Pubblica domani alle 11:00, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!